Lazio Gate, le colpe del Vaticano di Don Paolo Farinella. 27 settembre 2012. Come ho scritto tante volte negli anni scorsi e a ridosso del cambio di guardia del governo italiano imposto dall'Europa, il fallimento su tutta la linea dell'usurpatore Berlusconi non ha significato la fine delle disgrazie italiane. Anzi, adesso vengono allo scoperto con più veemenza perché è l'inizio di una fine tragica che durerà a lungo. Ho scritto, in epoca non sospetta, cioè anni addietro, su questi pacchetti che il berlusconismo come virus infettivo ha inficiato il tessuto vitale del nostro paese e saranno necessari decenni, dicevo 70 anni, di disintossicazione per cominciare a respirare aria salubre. I fatti sono davanti a noi. Quando c'erano PC e DC, c'erano anche processi di selezione politica, aberranti se si vuole, come la supremazia del partito e il clericalismo raccomandatizio, che fungeva da deterrenza, e c'erano scuole di formazione politica che preparavano alla responsabilità pubblica. Da quando Berlusconi ha sdoganato l'indecenza e i fascisti facendo accettare il suo conflitto di interessi come sacrificio personale per la patria, la politica è stata invasa dalle cavallette senza testa e senza anima, predoni e prostitute, ladri e corrotti, mafiosi e malavitosi. Tutti hanno avuto accesso indiscriminato alla tavola della politica, trasformata in una mangiatoia a prescindere. Il deserto è davanti a noi. 20 anni di berlusconismo, ed ecco il risultato: il Lazio, la Lombardia, la Calabria, il Molise e a continuare. Certo, quelli del PD non scherzano nemmeno e pare che ce la mettano tutta per fare a gara nel tentativo di superare la destra, ma nonostante si sforzino non ci riescono perché la base è onesta, sana, lavoratrice, vive del proprio stipendio, onora gli impegni. La destra no, non può per essenza propria. La base è profittatrice, raccomandata, tendente al furto costitutivo, vuole essere furba, ricca e anche cattolica con l'imprimatur Vaticano. Avvenire, il giornale dei vescovi italiani, sabato 22 settembre 2012, riporta. Oggi anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, è intervenuto sulla vicenda. Gli sprechi di cui si sente parlare in questi giorni sono una cosa vergognosa, ha detto l'arcivescovo di Genova. Le ristrettezze devono farci stringere gli uni agli altri con maggiore bontà, ha aggiunto. Pensare solo a noi stessi sarebbe egoista e miope. L'Avvenire ha la memoria corta e non può fermarsi ad un cenno senza dire il dritto e il rovescio di come stanno le cose, perché se lo fa diventa immoralmente complice. Proviamo a chiarire per noi, che di solito seppelliamo la memoria passata e dimentichiamo quasi fossimo affetti da Alzheimer politico. Aprendo i lavori del Consiglio di Presidenza della CEI, il giorno 22 settembre 2012, il Cardinale di Genova e Presidente della stessa CEI, Angelo Bagnasco, ha parlato di un reticolo di corruttele e di scandali per cui è ora di una lotta penetrante e inesorabile alla corruzione. Ottima risposta in tempo reale. In verità mi sarei anche aspettato un vero atto di contrizione e di pentimento, le scuse dei vescovi a tutto il popolo italiano per avere sostenuto per 18 anni la fucina della corruzione, Silvio Berlusconi e il suo sistema di ladrocinio. Alle elezioni regionali laziali, la CEI appoggiò a spada tratta la candidatura di Renata Polverini alla presidenza della regione Lazio con tutte le forze cattoliche. Bisogna ricordare cosa avvenne, altrimenti non si capisce cosa stia succedendo oggi. Alle elezioni regionali del Lazio, 28-29 marzo 2010, nel deserto della politica decaduta come un piombo nel vuoto, si candidò Emma Bonino, sostenuta dai radicali e dopo un po' di torcicollo anche da quella che eufemisticamente veniva chiamata sinistra, dal PD a SEL. Emma Bonino, che era stata commissario europeo stimatissima ed era vicepresidente del Senato, aveva ufficialmente due handicap. Era radicale e abortista. La sua vera colpa, però, fu l'impegno, se fosse stata eletta, a mettere drasticamente mano alla riforma della sanità regionale totalmente in mano privata. Cliniche e servizi di istituti religiosi e privati affaristi. Se ciò si fosse realizzato, sarebbe finita la cuccagna dell'allegra compagnia. Per evitare l'affronto di questa prospettiva, che avrebbe visto una abortista e laica a capo della regione Lazio, la regione del Papa, l'ex presidente della CEI, il cardinale Camillo Ruini, il 10 gennaio 2010, nella sede del seminario romano dove risiedeva, invitò a colazione il presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, e il suo regio sanità e ombra complice, il nobiluomo di Santità Giovanni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per mettere a punto insieme una strategia per scongiurare la vittoria di Emma Bonino, che tutti i sondaggi davano per scontata. I tre moschettieri si coalizzarono sulla candidatura di Renata Polverini, voluta da Berlusconi e Fini, donna insignificante, fascista e segretaria dello sparuto sindacato Destrorso UGL, da contrapporre all'altra donna con tutta la potenza di fuoco di una vera macchina da guerra agguerrita. L'influenza della gerarchia cattolica, le TV, i giornali e i rotocalchi di proprietà del capo banda e l'arte sottile del nobiluomo si mise in moto per convincere l'UDC di Pier Ferdinando Casini a fare parte della compagnia massonica. Non andarono tanto per il sottile, mettendo in moto ogni strumento lecito e illecito, sturando senza remore la fogna della corruzione, pur di fare vincere la destra. Era questione di vita o di morte per Berlusconi a livello governativo e per la CEI e il Vaticano a livello di immagine e di influenza. Il Vaticano era terrorizzato dalla vittoria di Emma Bonino perché, in caso di vittoria, il Papa avrebbe dovuto riceverla e certamente non poteva prevedere i discorsi che avrebbe fatto davanti al Papa. Per farla breve vennero eletti i rappresentanti del malaffare come Fiorito e compagni di merenda, Erbatzmann de Anagni. Quando nel secolo in Italia scesero i Vandali, furono più generosi e non si papparono tutto. Questi famelici e idrovore non hanno avuto rispetto per alcuno. La Polverini ha tagliato i sussidi ai disabili, ha ridotto alla fame la povera gente, ma ha approvato con la sua giunta e il suo consiglio leggi per distribuire soldi pubblici ai gruppi regionali e ai singoli consiglieri. 100.000,000 euro di consi 100.000 euro. Senza l'appoggio dei sedicenti cattolici e della gerarchia cattolica, Polverini ci non sarebbero stati eletti, ai disabili non sarebbero stati tolti 150 milioni di aiuti e oggi il presidente della CEI non si scandalizzerebbe a buon mercato. Il 25 giugno 2012, parlando agli assistenti delle associazioni cattoliche, fu lo stesso segretario del cardinale Angelo Bagnasco, Mons. Mariano Crociata, a dire con disarmante ingenuità: è impressionante come tanta nostra gente, leggi, cattolici che appoggiamo e di cui ci serviamo, nostra direzione redazionale, sia parte integrante di quella folla di corrotti e corruttori, di evasori e parassiti, di profittatori e fautori di illegalità diffusa, difensori sistematici della rivendicazione dei diritti nell'ignoranza, se non nella denigrazione, dei doveri. Tutti costoro fanno a gara per farsi fotografare col Papa e con i cardinali, i quali non disdegnano, anzi posano beati e beoti con poco e nulla discernimento. Da mesi non si parla che dell'abisso in cui è caduta comunione e liberazione rappresentata dal povero, vergine e ubbidente Roberto Formigoni, che di corruttela ha intessuto la gestione della regione lombarda, vendendo morale e religiosità a chi pagava meglio a suon di milioni a spese della collettività. Non dovevano essere i custodi gelosi del bene comune e della dignità della persona. Il celeste Melmoso ha avuto anche il coraggio di dire al meeting di Rimini che il Papa gli ha fatto sapere che prega per lui, con ciò volendo dire che stava sotto l'ascella papalina. Se ci stava comodo, lui, da parte vaticana non c'è stata alcuna smentita, quindi l'inferno esiste e si è spalancato davanti a noi. Purtroppo non fa distinzione e sta inghiottendo tutto e tutti. Don Paolo Farinella. Il lato pulp di Scandalosia. Di Pierfranco Pellizzetti. 27 settembre 2012. Le recenti vicende di Sprecopoli e Vacanzopoli, nel loro indicibile squallore, aggiungono elementi di un certo interesse per la comprensione di dove va il mondo. Infatti ci ripetiamo con sempre maggiore convinzione che è in atto una restaurazione del privilegio, per cui gli straricchi stanno diventandolo sempre di più. E, mentre lo fanno, distraggono i diseredati taglieggiati e li depistano con mistificazioni mediatiche di presunte minacce incombenti ad opera di altri poveracci, le guerre fratricide tra ultimi e penultimi. In altre parole, la classica conquista dell'egemonia, dominio più consenso. Ma per realizzare l'operazione è necessario disporre di una massa di manovra al proprio servizio, che faccia blocco, non diciamo storico, per non offendere la memoria di Antonio Gramsci, con le oligarchie privilegiate garantendo loro la forza dei numeri. Anche per questo si è formato alla bisogna un ceto di arrampicatori sociali rozzo e, insieme, compiaciuto dell'esibita rozzezza che trova nelle pratiche politiche il modo più conveniente per placare la propria insaziabile famelicità. Al tempo stesso servile e tracotante, espressione dello spirito del tempo in cui il pulp è diventato l'equivalente dell'antico bon ton, sull'asse dallo strapaese al pecoreccio, sempre sul caricaturale. I tratti di questo ceto sociale hanno ormai contagiato nel profondo la vita pubblica e le recenti vicende di cui si diceva offrono un ricco campionario di stagione. 1. La belva alla vaccinara, impersonata dall'ex governatora Renata Polverini, la cui pettinatura a spaghetti e il candido body esibito con ostentazione citano con una certa approssimazione pretenziosa la Salma Hayek, interprete dello spietato boss di un cartello della droga nell'ultimo film di Oliver Stone. Ma la ragioniera romana, già leader di un sindacato della clandestinità, appare molto più grifagna e minacciosa della bella attrice messicana nella parte della uomo, fallicamente provvista di attributi a grappoli. In alternativa c'è poi la Nicole Minetti, sempre meno igienista fratto badante e sempre più bagnina stile Baywatch, pronta a sostituire la Anderson. Visto che la bionda Pamela, sogno di ogni terrorista islamico, dichiara di volersi liberare delle protesi al seno. 2. L'esotismo mimetico, le basette a triangolo di Franco Fiorito ingessato anni 30, un look da fazzendero modello telenovela, e la biondazza slava al fianco in reciproco palpeggiamento sono il sintomo più palese del sogno ossessivo di evadere dalla mediocrità del proprio mondo piccolo, dai tinelli impregnati dell'odore dei soffritti di mamma ai riti di paese sul Chiap, le sagre del rododendro o le processioni del santo, come accreditamento nel mondo grande e ricco, cui si ambisce avendo ormai arraffato l'arraffabile. Il dramma è che dovunque i Fiorito vadano, li accompagna sempre in sottofondo la battuta del loro nume tutelare, Alberto Sordi, e facciamoci riconoscere. perché gli era stato appiccicato non il tanfo del soffritto, ma lo stigma dell'arraffatore. 3. Il vacanziere compulsivo, i neoricchi del miracolo economico scoprivano la vacanza all'estero e per anni torme di italiani impestarono schiamazzando Piccadilly o le toilette. Ora i nuovi neoricchi alla Roberto Formigoni preferiscono le isole ad imitazione dei miliardari russi o dello star system di seconda scelta. Gusto e look restano irrimediabilmente quelli del brianzolo fratto lariano al mare, camicia hawaiana e retropensieri sulla crociera che riproducono i format di un villaggio vacanze mobile. Il fasullo alla Charm El Sheikh con pentoloni di pasta asciutta fumante, il finto beduino della Val Brembana e altri vacanzieri in camicia hawaiana e sandali di plastica, con il relativo ballo mascherato dove magari potrà sfoggiare la sua toga violacea vinvome pure il Bruno Vespa Junior, che già l'aveva indossata alla festa Petli e Maiali di Carlo De Romanis pensando di essere fichissimo come antico romano. E invece ripeteva soltanto il toga party del John Belushi di Animal House, con decenni di ritardo. Dunque, tratti che oscillano tra la vanità. Wright Mills diceva che i gruppi installati al gradino più alto sono orgogliosi, quelli non ancora arrivati sono soltanto vanitosi, e la miserabilità, ma in cui sarebbe sbagliato cercare implicazioni politiche. Nelle pratiche della politica politicante la vanità fratto miserabilità risulta trasversale. In regione Liguria il governatore sedicente di sinistra Claudio Burlando si assicura la dedizione dei consiglieri della propria maggioranza, siano essi rifondaroli o vendoliani, con qualche parcheggio gratuito e il telepass a spese dell'ente. Pierfranco Pellizzetti